ci troviamo insieme per fermarci sulla parola. Abbiamo detto la scorsa volta che sarebbe nostra intenzione fare un capitolo per incontro, quindi oggi dovremo affrontare il secondo capitolo di Giovanni. Siamo al capitolo 2. Spero che ciascuno abbia il Vangelo, perlomeno il Vangelo, ecco, in mano. Io tra l'altro non ho fatto neanche i fogli stavolta. Sto invecchiando. Questo è per educare voi a portare la scrittura, se no siete troppo bene. Quindi stamattina, no, oggi ci va anche bene perché praticamente il capitolo 2 è costituito da due pericopi: nozze di Cana, che affronteremo questa mattina, poi la purificazione del Tempio, che affronteremo nel pomeriggio. Il problema si affronterà ad esempio nel capitolo 6, che è lunghissimo, e bisogna fare delle scelte, ovviamente, ma oggi ci va bene. Allora, primo momento è quello di leggere il testo, come al solito, quindi leggiamo la nostra pericope. Sarebbe da, lo faceste da soli, dovreste, come ci insegna la tradizione, di leggere molte volte il testo, quindi non basterebbe, come facciamo noi oggi per questione di tempo, di leggere una volta solo, ma leggere, rileggere, rileggere più volte il testo, perché è Cristo che ci parla, abbiamo detto la scorsa volta. Non è un capire il testo, ma di lasciarci comprendere da Cristo che ci parla attraverso il testo, quindi è Lui che vuole incontrarci, vuole far nascere in noi il desiderio di incontrarci, e questo lo si acquisisce leggendo il testo. Ovviamente, come tutti i Vangeli, anche Giovanni è strettamente collegato tra, i vari passi di Giovanni sono collegati tra di loro, quindi bisognerebbe sempre contestualizzarlo. Noi siamo dopo, alla domanda dei discepoli del capitolo primo, dal 35 in poi, quando i discepoli chiedono a Gesù: dove abiti, maestro? E lui si volta e lui che ha chiesto previamente cosa cercate, loro dicono: dove abiti, dove stai di casa? E loro, Gesù dice loro: seguitemi e vedrete dove sto di casa. Allora, quello che vedremo stamattina e anche nel pomeriggio in realtà è la risposta a questa domanda: dove Gesù sta di casa? Quindi venite e vedrete. Loro sono andati e hanno visto dove abita. Dove abita Gesù? Gesù abita, lo vediamo oggi. Quindi vedete che bisogna sempre contestualizzare bene i nostri brani, altrimenti rischiano di essere massi erratici. Leggiamo il testo. Cerchiamo di fare un grande sforzo di immaginazione. È molto importante l'immaginazione. Ignazio di Loyola invitava sempre all'immaginazione, cioè quando leggiamo un testo immaginarci la scena, immaginarci, no? Fare un po' quello che la Valtorta ha fatto, no? Lei ha visto, ha avuto le grandi visioni su come avvenivano queste cose, prima di tutto, no? Dell'ambiente, di dove erano le cose, così. E ha scritto 10 volumi su questa cosa. E mi fermo qua. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore. E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, Gesù scese a Cafarno insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli, e là rimasero pochi giorni. Ecco, un brano conosciuto, forse uno dei brani più conosciuti del Nuovo Testamento, le nozze di Cana. È importante quella domanda dei discepoli al capitolo primo: dove abiti? Dove stai di casa? Dio, dove abiti? Dove posso incontrarti? Dove posso fare esperienza di te? Dove si incontra Dio? Dove è possibile incontrarlo? E questa è la domanda dell'uomo di sempre, non solo di quei due discepoli. Ecco, Gesù dice: dov'è? Venite dietro a me, vedrete dove sto di casa. E dove li ha portati questi discepoli Gesù? Forse al Tempio? Li ha portati a fare dei sacrifici nel Tempio, come per dire: fate i sacrifici, lì mi troverete. Li ha messi di fronte alla Torah, di fronte ai comandamenti, dicendo: osservi i comandamenti, io sono lì. Osserva la legge, osservi i precetti, io sono lì. Li porta a fare della penitenza, dicendo: se fai penitenza, io sono lì. Se fai un po' di sacrificio, io sono lì. Se digiuni un po', io sono lì. Li porta in un posto assurdo, impensabile. Che nessuno avrebbe mai pensato, perché Dio abita sempre in luoghi impensabili. Mentre noi l'abbiamo cercato sempre nel Tempio, nei santuari, nelle chiese, nei sacrifici, nei fioretti, nelle obbedienze, quando l'abbiamo sempre pensato nell'osservanza della legge, nell'osservanza dei precetti scrupolosi, nei rosari. Ebbene, lui era da tutt'altra parte. Dio è nella festa, nella gioia, nell'amore. Nessuno avrebbe mai pensato a quello. Dio sta di casa dove sta di casa la vita. Dove c'è vita, dove c'è fecondità, dove c'è festa, gioia, amore, felicità piena, compimento del cuore, lì sta Dio. Solo lì. E noi purtroppo abbiamo proposto sempre molto spesso abbiamo proposto un cristianesimo listato a lutto, pensando che Dio fosse quasi nemico della gioia, della festa, della fecondità, dell'ebbrezza. Per questo che Gesù è venuto a rivelarci veramente chi è Dio e dove si trova Dio. Ed è sconvolgente che Gesù rivela dov'è Dio in una festa di nozze, che è il massimo della felicità per la cultura ebraica, è la festa di nozze, donando agli uomini non precetti, obbedienze, richieste di sacrifici, facendo dono agli uomini di circa 700 litri di vino. E lì che abita Dio. Per questo che in Giovanni abbiamo detto nessuno ha mai visto Dio, ma Gesù ci ha rivelato il vero volto di Dio. Quindi è qui che prende concretezza quella definizione che abbiamo già dato in passato, che Gesù non è come Dio, ma Dio è come Gesù. Cioè Gesù non è il Dio pensato, immaginato, ma Dio è quel Gesù, Dio è quel Dio che Gesù ci ha rivelato. Siamo in una festa di nozze. Ovviamente, lo sapete, Giovanni, abbiamo già detto, si muove a più livelli, a più strati di interpretazione. C'è l'aspetto storico, l'aspetto immediato, e poi man mano a livello simbolico. Allora, Dio vuole presentarsi agli uomini per dire: io sono questo. Io con te, uomo, io con te, creatura, ognuno mette il suo nome, io con te voglio creare, anzi l'ho già creata, una festa di nozze. Queste nozze di Cana sono l'unione tra la divinità, tra Dio e me. Di questo parla le nozze di Cana, dell'unione tra me e il mio Dio. Se accetto di farmi raggiungere, amare da Dio, si compiono le nozze. Ma voi capite cosa avviene in una nozze, in un matrimonio? I due diventano una cosa sola. Giovanni ci sta dicendo questo. Se io accetto di essere raggiunto, amato, io e Dio diventiamo una cosa sola, perché i due diventano una cosa sola. Che bello. Chi è lo sposo in questa festa? È Cristo, è Gesù. E chi è lo sposo? La sposa? Sono io. Allora, se Dio si è unito a me in una festa di nozze, vuol dire che la mia vita è diventata festa, gioia. Perché cosa si vive tra uomo e donna? Cosa si vive nella sposalizia? Cosa si vive nelle nozze? L'amore. E l'amore parla di gioia, di fecondità, di vita, di sovrabbondanza, di amore. Di amore. E di ciò di cui abbiamo bisogno è l'amore. Perché solo nell'amore viviamo. E l'amore non è penitenza, non è sacrificio come lo pensiamo pensare. L'amore non è tristezza, abbassare la testa. Perché il cristianesimo non è questo. Allora Dio si è unito a ciascuno di noi in un'unione incredibile soltanto per poterci donare l'amore, perché noi vivessimo di amore. E l'amore appunto è fecondità, è vita, in pienezza. Ci mancava l'amore, ci mancava l'amore. Ma vediamo, ecco questo per introdurre il brano, vediamo adesso versetto per poter entrare. Adesso abbiamo fatto un volo d'aquila come suole fare Gesù, no? Scusate, Giovanni, l'Evangelista Giovanni, che è l'aquila, ci ha portato a contemplare le cose dall'alto. Adesso cominciamo a guardare i particolari e vediamo i primi quattro versetti. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Ma ci fu davvero questa festa di nozze? Probabilmente no. Probabilmente non c'è mai stato l'episodio di Cana. Però a noi non interessa che ci sia stato o non ci sia stato. L'importante è il significato delle nozze di Cana. Vedete perché? Ma perché l'Evangelista vuole narrarci cosa è successo tra me e Dio. Allora ha usato un'immagine, tutto Giovanni in fondo è un po' così. E c'era la madre di Gesù, fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli, era lui lo sposo, fu invitato. Venne mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino, e Gesù le rispose: donna, che vuoi da me, non è ancora giunta la mia ora. Allora guardiamo in particolare e scopriremo molte cose belle. Qui Giovanni parla, inizia con il terzo giorno. Beh, già questo dovrebbe dirci qualcosa. Il terzo giorno è il terzo giorno, è il giorno della resurrezione. Vedete, se permetti a Dio di unirsi a te, a celebrare le nozze tra te e Lui, tu rinasci. È la tua risurrezione, la tua vita, l'esplosione di vita. Però se seguiamo bene dal primo versetto di Giovanni, tutta la cronologia di Giovanni, in realtà non siamo solo al terzo giorno, qui siamo al sesto giorno, perché c'erano tre giorni precedenti ancora. 3 più 3 fa 6. Ma che cos'è il 6? L'abbiamo già detto tante volte, lo ripetiamo, i numeri sono importanti nella scrittura. Il 6 è il numero imperfetto per eccellenza. Il 6 è il numero dell'imperfezione massima, diciamo, dell'incompiutezza massima. Perché? Perché è quello più vicino al 7, che è il numero invece della completezza. Quindi essendo molto vicino al 7, e l'imperfezione massima, perché basterebbe un piccolo passo entrare nel setti. E noi sappiamo l'uomo essere stato creato proprio al sesto giorno, nella Genesi è nel sesto giorno che l'uomo viene al mondo. Quindi l'uomo è stato creato nel giorno dell'incompiutezza massima. L'uomo è l'essere incompiuto, imperfetto, possiamo dire, per eccellenza, di tutto il creato. Perché? Perché deve, perché per, vivendo di desiderio, gli basta poco per entrare nella compiutezza, nel completamento. E qual è? Il settimo giorno. Ma il settimo giorno nella scrittura cos'è? È il giorno di Dio, lo Shabbat, il sabato. Allora l'uomo creato nel sesto giorno deve entrare nel settimo, deve entrare in Dio, perché il settimo giorno, il sabato, è il giorno ripieno di Dio e basta, non ha fatto, non c'è altro, per diventare pienamente completo. Allora, vedete, Giovanni sta creando l'ambiente, questo sposalizio, finché non c'è lo sposo, finché non c'è il dono dello sposo, è tutto incompiuto. L'uomo sta nell'imperfezione, nell'incompiutezza, nel desiderio, ma gli manca ancora qualcosa per essere pienamente se stesso. Deve incontrare lo sposo. Tenete conto che Giovanni, per scrivere il suo Vangelo, ha come sottofondo un libro dell'Antico Testamento, che è il Cantico dei Cantici. Se non comprendiamo il Cantico, non comprendiamo il Vangelo di Giovanni. E nel Cantico dei Cantici, che racconta l'amore splendido tra un ragazzo e una ragazza, è un canto altamente erotico, dice pochissimo di Dio, è proprio un cantico di un rapporto sensuale, erotico, tra un ragazzo e una ragazza. Giovanni lo riprende, già il fatto che sia nella Bibbia è scandaloso, ma ha un significato. Scandaloso per noi che siamo occidentali, puritani e abbastanza ipocriti, ma nell'Antico Testamento, dove si era un grande canto del corpo, dell'amore umano, aveva significato che ci fosse quel libro. Giovanni lo riprende e ne fa il sostratto per il suo Vangelo e per questo capitolo soprattutto. Nel Cantico dei Cantici abbiamo una donna che brama, che anela al suo uomo. E lei, la donna incompiuta, la donna che anela, la donna che non dorme, perché? Perché gli manca l'uomo, gli manca il suo sposo. E non è in pace finché lo sposo non si fa trovare. E poi la trovate e poi si riperdono di nuovo, no? Perché l'amore è continuamente un ritrovarsi, un perdersi, un ritrovarsi, un perdersi, anelarsi, un desiderare, un trovarsi, un completarsi. Allora Giovanni prende... E come si apre il Cantico dei Cantici? Con quel anelito impressionante di questa donna che dice: mi baci con i baci della sua bocca. Il bacio è tutto, il bacio è comunicazione di vita. Col bacio ci si comunica la vita. Respiro nel respiro. Il bacio, antropologicamente, per fare antropologia culturale, il bacio... E probabilmente è nato così, è un gesto materno dove la madre mastica il cibo per portarlo in bocca al bambino e lo comunica al bambino, quindi comunica vita, si pensa che sia nato così il bacio, ecco. Però è bello perché c'è la comunicazione di vita, il bacio. Allora il Cantico dei Cantici che inizia proprio così: mi baci con il desiderio primo della donna è mi baci con i baci della sua bocca, cioè mi comunichi vita. Se io non trovo il mio amato non ho vita. Allora Giovanni lo riprende nelle nozze di Cana e dice: se io non incontro Cristo, se non faccio esperienza di Lui, io non ho vita, sono imperfetto, rimango nel sesto giorno. Non è un caso che poi troveremo 6 giare di pietra. E non è un caso che la donna samaritana nel capitolo 4 ha incontrato 6 mariti. Gesù gli dice: ma quanti mariti hai? Io ne ho 5, non è vero. Tu sei, ne hai 6, perché adesso stai col 6, con il 6 non è neanche tuo marito. Ma non è che Gesù che sta in qualche modo rimproverando questa donna perché ha avuto i mariti? 6. Ma gli dice: tu ne hai avuti 6. E continui a vivere nell'imperfezione, nell'incompiutezza. Tenete conto, tra l'altro, e lo diciamo quando faremo il capitolo 4, che nel tempo di Gesù una donna non poteva lasciare i suoi mariti, cioè era impensabile che fosse la donna a lasciare, era l'uomo che lasciava la donna. Quindi questa donna è stata lasciata da 5 uomini, adesso sta con un 6 che sicuramente la lascerà, ma per dire che finché non incontri il 7 uomo, e il 7 uomo chi è? È Cristo. Questa donna ha incontrato il 7 uomo finalmente, che è Cristo. Finché non incontri Cristo, tu rimarrai tradita da tutti i tuoi amori, i tuoi affetti, i tuoi legami. Perché il nostro cuore ha desideri infiniti, è soltanto qualcosa di infinito in grado di compierlo. Vedete che ricchezza c'è dietro, dietro una parola, è il terzo giorno. Per questo che dicevamo la scorsa volta, che Giovanni è una miniera, Giovanni è qualcosa di incredibile. Ora, tutto questo si sta compiendo da una parte nel terzo giorno, ma dall'altra nel 6 giorno. Ma per questo che Gesù va alle nozze. Lo sposo va alle nozze per incontrare la sua sposa, cioè la sua creatura, per poterla unire a sé e comunicargli l'amore, ciò di cui l'uomo ha bisogno, perché senza amore non si vive. Per carità, si esiste, ma non si vive. Ora, tra esistere e vivere c'è un abisso. Chiediamoci se noi esistiamo o viviamo. Io penso che esistiamo più che vivere, ma esiste anche un fiore, esiste anche una pietra, anche un albero, esiste, tutto esiste, ma cos'è che vive veramente? Si vive soltanto dell'amore. Allora, a queste nozze c'è un Dio che ha desiderio di incontrare un uomo che abbia il desiderio di Dio. Cioè Dio ha desiderio che io abbia desiderio di Lui. Ma non perché Dio ha bisogno di essere amato. Possiamo dire così: Dio ha desiderio del mio desiderio perché possa compiere il mio desiderio. Non vuole essere un gioco di parole, Però questa categoria tornerà in tutto il Vangelo di Giovanni. Cioè Dio desidera che io abbia desiderio di Lui per compiere il desiderio profondo del mio cuore. Non è che io amando, non è che mi chiede l'amore perché Lui ha bisogno di essere amato. Dio non ha bisogno di essere amato da me, sta benissimo così, e neanche Gesù aveva bisogno di essere amato. Non è un Dio egocentrico che ha bisogno di essere amato. Dio desidera che io abbia desiderio di Lui perché soltanto così Lui può concedermi ciò che il mio cuore desidera, cioè l'amore, la vita, la fecondità, l'ebbrezza della vita. Allora, bellissimo questo, Dio riposa nell'ebbrezza della vita, ma ditemi voi, chi è che vi dice che Dio si incontra nell'ebbrezza? Parole come ebbrezza, gioia, festa, sembrano termini che non hanno diritto di cittadinanza nel vocabolario cristiano. fanno paura. Dio è appunto nella penitenza, un po' nel grigiore, un po' nel sacrificio, un po' nel... No, un po' di, facciamo un po' di digiuno, un po' di... No, perché la festa no, festa no. È un po' come il figlio maggiore di Luca 15, no? Che torna a casa, sente festa, gioia, ebbrezza e si arrabbia come una bestia. Dice, ma cos'è sta roba? A casa di mio padre è una cosa così. Non può accettare. L'uomo religioso, eh? Era un uomo religioso il figlio maggiore di Luca 15. Lui si è fatto un mazzo così tutto il giorno nei campi a lavorare per lui. E non può esserci fede. No, nella casa di Dio si lavora. Nella casa di Dio si fatica, si sputa sangue, altro che festa, gioia, ebbrezza e fecondità. Sacrifici. Ci hanno rubato Dio. Molta tradizione cristiana ci ha rubato Dio. Pensiamo a quello che è successo nei conventi per molto tempo. Veramente una religiosità di stata a lutto. E Giovanni queste cose le diceva, le ha scritte 2000 anni fa. Allora, normalmente noi pensiamo ad un Dio appunto come obbligo, come dovere, come precetto da non trasgredire. Pensiamo a Dio così. Dio lo incontri se riesce a essere obbediente delle norme, dei precetti. Se io riesco a fare tutto quello che c'è scritto, Dio mi vuole bene, Dio mi... Sono in un buon rapporto con Dio. Vedete, abbiamo fatto di Dio... un elenco della precettistica, del rubricismo. Il problema è che ci può essere qualcuno che osserva tutta la legge, molto zelante, perfetto, irreprensibile, ma che non sa amare. Allora evita quella. No. È un'esistenza, ma non è vita, è anche molto triste. Prima Giovanni 4,8, chi non ama non ha mai conosciuto Dio. E allora è l'amore di cui avevamo bisogno per vivere. Se tu non ami e non provi la gioia dell'amore, l'ebbrezza dell'amore, la fraternità, la gioia della comunione, la gioia del donarsi, la gioia del prendersi cura degli altri. Che vita è? Puoi anche sputare sangue per Dio nei tuoi precetti, nelle tue preghiere, nelle tue eucaristie, nei tuoi rosari o nei tuoi pellegrinaggi. Ma se non ami Dio, se non ami i fratelli, se non provi l'ebbrezza dell'amore, tutto quello è completamente inutile. È inutile. Anche se ti dà gioia, anche se ti dà... Ho fatto tanto per Dio. Il problema è che lui a un certo punto ti dirà, non ti conosco, via da me. Ma come? A queste nozze era invitato Gesù e c'era, dice Giovanni, la madre di Gesù. Tenete conto che Giovanni non chiama mai Maria, Maria, non la chiama per nome, la chiama madre o donna. avremo bisogno di guarire un po' da una malattia che si chiama spiritualismo mariano, e dovremo riuscire a guarire grazie al Vangelo di Giovanni, che parla di Maria in una maniera così essenziale, pulita, bella. Questa si chiama spiritualità mariana, e non tutto il sentimentalismo lacrimogeno che è venuto dopo, di madonne che piangono o soli che girano, ecco. Allora Giovanni ci guarisce un pochino da misticismi ridicoli. Quindi Maria per Giovanni è donna e madre. Donna e madre rappresenta la fecondità, sia donna che madre. È bellissimo questo. Donna e sposa, madre e popolo. Ora, se lui è lo sposo, donna e la sposa, Giovanni usa donna come intesa come sposa, quindi lei è il prototipo di ogni creatura che è chiamata ad essere sposa dello sposo. Maria è il nostro prototipo, l'unica che ama pienamente lo sposo, ma a cui siamo chiamati tutti in fondo, a questo. Lei è il modello, in qualche modo, il prototipo, come donna, come sposa, ad amare. Ed è, non è un caso che Giovanni cita soltanto due volte Maria, chiamandola appunto donna e madre, due volte, una qui a Cana e uno sotto la croce. Nozze e nozze. Vedete? Qui si sta compiendo, c'è l'immagine dell'unione tra l'umanità e Dio, che è lo sposo, è Gesù. Quindi si parla di nozze. Sotto la croce cosa avviene? Un altro matrimonio, perché sulla croce Dio ha sposato in maniera completa, definitiva, l'umanità con sé. È lì che si è consumata le nozze. Per questo che per Giovanni la croce è il talamo nuziale. Sulla croce Dio in Cristo ci ha sposati. Sulla croce. La croce per Giovanni è la gloria, la croce non è uno strumento di tortura, per Giovanni la croce è la gloria massima. E allora è bello vedere come i due momenti di nozze, di sposalizio, è all'inizio, come quasi una chiave di lettura interpretativa del Vangelo, e poi dove si concludono finalmente le nozze, sulla croce. E Maria la troviamo e qui e lì. Significativo questo. Ora, a queste nozze viene a mancare il vino, dice Giovanni. Venuto a mancare il vino, versetto 3. Ora, era una tragedia che venisse a mancare il vino, ma si può vivere senza vino? Sì, io penso che molti di voi non bevano vino. Pensate agli astemi o comunque vino, cioè si vive, abbiamo bisogno d'acqua, senza acqua si muore, senza vino, a meno che uno non è produttore di vino, ecco, quindi senza vino si può morire, ecco, no? Se muore di fame si può morire senza vino. Ma senza acqua si muore, ma senza vino no, quindi possiamo dire che se c'è è meglio. ma non è indispensabile. Ma siamo a una festa di nozze, è una nozze senza vino, fuori di metafora, cioè, secondo livello interpretativo, cosa... Cos'è il vino? È l'amore. Il vino è l'amore. E il discorso di prima, senza amore si può vivere? Ma certo, si esiste. Quanta gente vive senza amare? Mai vita. E no, siamo fatti per quello. Funzioniamo soltanto se amiamo. Si può esistere, certo, ma se tu ami cominci a vivere veramente. Ecco perché Cristo è venuto, Dio attraverso Cristo, unendoci a sé, ci ha dato la possibilità di vivere e non soltanto di esistere. Perché? Perché ci ha amati, ci ha donato l'amore e noi possiamo vivere dell'amore. Ci mancava l'amore per vivere in pienezza. E noi non possiamo darci l'amore, non siamo fonte dell'amore, nessuno partorisce l'amore. Siamo capaci di passione, siamo capaci di buoni sentimenti, ma non di amore, perché l'amore è una cosa seria e l'amore ci viene donato e basta. Il Vangelo di oggi, Giovanni 15, guarda caso Giovanni. Io sono la fonte dell'amore, io sono la vite. E voi come tralci avrete l'amore stando uniti a me. Quindi non siamo fonte dell'amore, partecipiamo dell'amore. E partecipando dell'amore possiamo amare e amando abbiamo la vita in sovrabbondanza. Conosciamo l'ebbrezza dell'esistenza, la fecondità. Dio l'unica cosa che cerca da noi è la fecondità. E che noi siamo fecondi, ma fecondi non soltanto partorendo figli, fecondi di una vita feconda. Una vita feconda è una vita che comunica vita. Noi o comunichiamo vita o moriamo. A Dio e a Gesù l'unica cosa che interessava è che fossimo comunicatori di vita. A Dio non interessava se abbiamo peccato, se cadiamo, se tradiamo, non interessa niente. L'unica cosa che a Lui sta a cuore è che noi trasmettiamo vita, siamo fecondi, perché la nostra felicità sta lì, non sta a guardare ciò che facciamo di male. Quello che gli interessa è che noi facciamo il bene, che comunichiamo vita, perché lì sta la nostra vita, la nostra esistenza, è questo che sta a cuore Dio. È per questo che è venuto a portare 700 e passa litri di vino, di vita. E cosa vuol dire? Vuol dire un amore spropositato. E Giovanni lo dice ancora nel capitolo 10, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. E sono venuto perché siate, perché fossero, e sta parlando di noi uomini, sono venuto perché voi aveste la vita, la fecondità, la gioia, l'ebbrezza. Io vi voglio così, vi voglio vivi. Vedete, non sono venuto per giudicare, non sono venuto per condannare, per vedere se avete obbedito alle mie leggi. No, pensiamo che Dio sia questo, non è questo. Ci siamo fatti del male noi a credere questo, ma Dio non è questo. Sono venuto proprio per dare l'esistenza, l'ebbrezza. E chi è che si accorge che la vita, alla vita manca dell'essenziale? Maria, alla donna, alla madre. Perché? Perché lei sa cosa vuol dire vita in sovrabbondanza, vita feconda, vita che sia vita. E lei che si accorge che gli uomini, l'umanità è senza amore. E le dice Gesù, non hanno vino, non hanno vita. E purtroppo qui, ancora una volta, anche con la traduzione nuova, non ci siamo. Sembra quasi che siano in disaccordo tra i due. Ma tu, a voi pensate, ma non bisogna essere degli esegeti, bisogna essere gente di buon senso. Ma voi pensate, è vero che questo colloquio probabilmente non è mai esistito tra Gesù e Maria, storicamente, però anche teologicamente, ma voi potete pensare che era Maria che gli dice non hanno più vino e Gesù gli risponde donna, ma cosa vuoi da me? E allora, e quel buon senso ci dice che c'è qualcosa che non va. Allora, letteralmente non è donna che vuoi da me. Beh, donna, che la chiami donna, abbiamo detto perché. Ha un significato teologico impressionante, eh? Sposa, sposa, feconda, donna ha questo significato. Ora qui, forse è ancora meglio la traduzione del 74, quella precedente, mi sembra, che cioè letteralmente sarebbe che c'è tra me e te. Ora, che c'è tra me e te è una formula, un modo di dire fisso, che era tradotto letteralmente, che c'è tra me e te, del linguaggio diplomatico del tempo di Gesù. E cosa voleva dire? Quando due alleati si trovavano in un problema scottante, dove era in questione l'alleanza, si dicevano l'un l'altro, che è tra me e te? Quindi cosa c'è tra me e te? Come per dire, c'è un problema, noi siamo alleati, perché le cose vadano a buon fine in questo problema, perché siamo di fronte a un problema, che c'è tra me e te vuol dire ricordiamoci ciò che c'è tra me e te, siamo alleati, lavoriamo per lo stesso fine. Cioè alleiamoci, in questo senso. È in questo senso che va inteso. Se non abbiamo vino, se non abbiamo vita, se non abbiamo sovrabbondanza di gioia, non abbiamo festa, questo è un problema che interessa entrambi. Nessun disaccordo tra noi. E subito dopo, non è ancora giunta la mia ora. Voi sapete che nel corpus primitivo del Vangelo non esisteva l'interpunzione, non esisteva i punti interrogativi, esclamativi, le virgolette, no? Era tutto un continuum. Quindi dobbiamo supporre, perché tutto questo tenga, che il punto di domanda in realtà è qui. Non è forse giunta la mia ora? È così che dovremmo tradurre. Come per dire, certo, io sono qui per questo. Invece continuiamo a tradurlo in un modo che la gente semplice prende in mano il Vangelo e Gesù dice, senti, anzitutto so io cosa faccio, non è ancora giunta la mia ora, devo ancora allenarmi un pochino, ho ancora 2 o 3 anni per allenarmi e vedrai che poi faccio il miracolo. Adesso aspetta che devo impratichirmi un pochino. Cioè, non possiamo intenderlo così. Allora il punto di domanda forse va proprio messo lì. Non è forse giunta la mia ora? Cioè è per questo che sono venuto, perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Allora sua madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Ed è importantissima questa... Adesso non possiamo fare teologia giovannea, ma l'ora in Giovanni è fondamentale, l'ora. Quante volte lui dice, è giunta l'ora, l'ora è l'adesso, è il qui. Guardate che Giovanni, ma in fondo tutto il Nuovo Testamento, è un messaggio rivolto al qui, non al dopo. Siamo ancora noi con il nostro spiritualismo lacrimogeno, aver rimandato tutto nell'aldilà. Quanto danno abbiamo fatto rimandando tutto nell'aldilà. La felicità, saremo felici, sì, ma nell'aldilà. Saremo completi, sì, ma nell'aldilà. Ma voi anche qui, buon senso. Ma voi pensate che un Dio ci abbia creati soltanto per essere felici nell'aldilà? Ma che Dio è? Perché ci ha fatto vivere nell'aldiquà? Se tutta la felicità sta nell'aldilà. Non poteva subito farci passare nell'aldilà senza farci stare tanto al di qua, dove tutto è una valle di lacrime, tutto è un passaggio, tutto è un pellegrinaggio, e tutto è un Dio un po' cattivello, quello che mi fa stare 70, non so, 70, 80, 100 anni da questa parte. Ma che Dio è? Per farmi soffrire un pochino. E qualcuno mi, quando ho detto queste cose, qualcuno mi fa: no, per prepararci l'aldilà. Cioè ci mette di qua per preparare, per guadagnarci dal di là. Accidente. È tremendo. Cioè siamo riusciti a tirare fuori delle cose che paurose. Ecco l'importanza dell'ora di Giovanni, l'ora, qui. Dio, quando Gesù dice sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza, qui, adesso, qui, non nell'aldilà. E quando ha visto uno storpio, un muto, un cieco, un paralitico, una donna che piangeva, una donna malata, non ha detto su, vedrai, adesso tu stai patendo, ma vedrai l'aldilà, quanto sarai felice. Solo noi siamo riusciti, diciamo queste cose, ma Gesù mai. Gesù mai ha dato un colpetto sulla spalla a una persona che soffriva, che era in crisi, che era depressa. Ma vedrai, adesso tu qua patisci, ma di là. Io sono venuto perché tu abbia la vita nell'aldilà. E anche quando Giovanni dice, quando Gesù in Giovanni dice sono venuto a prepararvi un posto, scusate, vado a prepararvi un posto, non sta pensando il posto nell'aldilà, eh. Questa è una bruttissima interpretazione di quel passo. Io vado, e perché io andando vi mando lo Spirito, e voi con questo Spirito potete trovare un posto di vita di qua. Perché? Perché con lo Spirito potete amare qui. Gesù era molto poco interessato nell'aldilà. Mettiamocelo in testa questo. A Gesù interessava l'aldiquà, che l'uomo fosse fecondo nell'aldiquà. Sto tenendo un corso sulla morte e sul morire, perché lo tengo all'università. E mi ha colpito, Gesù risorge tre persone nella sua vita. Risorge Lazzaro in Giovanni, risorge un ragazzino, figlio unico di madre vedova, e poi una ragazzina di 12 anni. Ora, presupposto che Giovanni, che Lazzaro sia giovane, era un giovane uomo perché stava ancora con le sue sorelle, quindi era un single, è impensabile, quindi dobbiamo pensare che fosse giovane. Sicuramente gli altri due sono giovani, perché è giovinetto e una ragazzina di 12 anni, lo dice l'evangelista. Perché li riporta la vita? Perché riporta la vita a questi, ad esempio, soltanto questi, e non un vecchietto di 70-80 anni, e neanche suo padre Giuseppe, che probabilmente era già morto, perché non l'ha portato in vita? Perché erano in età di fecondità. Li riporta la vita perché erano in piena fecondità. Come per dire, la morte nella cultura ebraica, e Gesù era un ebreo fino in fondo, la morte non era la morte biologica, non era questa che interessava, era l'infecondità. Una donna sterile era una donna morta. Per questo che ha detto, risuscitando solo queste, ovviamente diventa simbolica la cosa, ma vuol dire che Dio vuole la vita feconda, la vita, un uomo aperto alla fecondità, una morte che ti colpisce nell'epoca della fecondità, a Dio non può andare giù, non può andare giù. E quindi, di cosa è interessato Dio? Ma è questa che dobbiamo metterci in testa. Versetti successivi. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione dei giudei. E Gesù, contenenti circa da 80 a 120 litri d'acqua. O meglio, scusate, capaci, la capacità era di 80 a 120 litri, però erano 6. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, le riempirono fino all'orno, all'orlo, disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ecco, fino al versetto 8. C'erano lì 6 giare, 6 drie, 6 contenitori per l'acqua. Vedete ancora 6, l'incompletezza, incompletezza. Ora, se Gesù dice riempitele, si presume che fossero vuote, se no non dice riempite. Quindi sono 6 in completezza, sono vuote, sono di pietra, pietra richiama il freddo, richiama... Servivano per la purificazione dei giudei. L'acqua riempitole d'acqua, l'acqua richiama anche la creazione. Cosa ci sta qua dietro? E c'è tanto qua dietro. La pietra richiama, probabilmente Giovanni intendeva questo quando parla di pietra, la pietra cosa richiama? Richiamano le tavole della legge. Cioè i comandamenti sono stati scritti su tavole di pietra. Queste idrie servono per la purificazione dei giudei, ma sono vuote, sono fredde, sono buttate là, sono letteralmente erano gettate lì 6 idrie, 6 incomplete. Giovanni cosa vuole dire con questo linguaggio criptico? Vedete, bisogna entrare, conoscere un po'. Vuole dire una cosa molto semplice, che per avere la vita, per avere la fecondità, per avere l'ebbrezza dell'esistenza, non basta la legge di Mosè, tavole di pietra, non basta la purificazione dei giudei, cioè non basta le osservanze, le abluzioni, il mantenersi puri, non è questo che gli dà la vita. È la nostra esperienza. C'è una creazione, l'acqua, c'è una legge religiosa, ci sono un'infinità di riti, ma è tutto vuoto. È tutto vuoto. Quante volte noi sperimentiamo che per quanto cerchiamo di fare i buoni, per quanto cerchiamo di osservare, per quanto cerchiamo di essere buoni cristiani, alla fine ci sentiamo ancora vuoti. Ma che senso ha? Manca il vino. Ed è molto bello quello che Gesù dice: riempite d'acqua le anfore fino all'orlo. Ma cos'è l'acqua? L'acqua è la creazione, ho detto, e Gesù dice di riempirle d'acqua. Vedete? È vero, lui trasformerà in vino, ma da cosa parte? parte dall'acqua, cioè parte dalla cosa più banale, umile e semplice che possa esistere, cioè parte dalla nostra umanità. Quanto è importante allora la nostra umanità? Quanto è importante la nostra storia? Per quanto ferita, per quanto sporca, per quanto sofferente, per quanto... Dio parte da lì. Dio non butta via niente. Riempi, riempi fino all'orlo della tua vita. Lui ti darà l'amore, se lo vuoi. Ti unirà a sé in uno sposalizio che ti dà vita per sempre. Ma tu parti da quello che sei. Molte volte noi vorremmo essere un po' diversi perché Dio si possa unire a noi, pensando che Dio si unisca a noi in base alla nostra capacità, bravura. No. Dio ti ama, si unisce a te per quello che sei adesso, in questo momento. Per quanto disgraziato, delinquente, sporco e cattivo tu possa essere. Si unisce a te, riempi della tua umanità tutto quello che sei. Ma se tu accetti di farti amare così, inizia la festa per te. Riempire d'acqua le anfore vuol dire in fondo non rinunciare ai propri desideri. Noi siamo desiderosi di vita, ma molte volte ce lo neghiamo perché ci sentiamo inadatti, perché ci sentiamo sporchi, peccatori, limitati. Allora non osiamo neanche sperare, ma cosa vuoi? Io sono... E Gesù dice no, se tu cessi di desiderare, smetterai anche di vivere, perché solo Dio ti colmerà in base ai tuoi desideri. Se tu desideri l'infinito, Dio ti darà l'infinito. E tu puoi desiderare adesso, nella condizione in cui sei, per quello che sei. È vero, tutto quello che stai sperimentando forse ti farà sentire schiacciato, sofferente, ma va benissimo, però desidera la vita. Quante volte abbiamo detto che la miseria è l'unico modo per attirare a sé Dio di misericordia. Se non ci sentiamo miseri, Dio non potrà mai venire a noi. Se non ci sentiamo indegni, non potremo mai partecipare del banchetto che ci fa belli. È l'indignità che proviamo che ci fa diventare degni della sua visita. È un paradosso, ma è così. È la mia miseria che mi attira alla sua misericordia. Per questo che Maria dice ascoltate Lui. Ascoltare vuol dire ascoltare la sua parola. Ascoltando la sua parola nasce in noi questo desiderio. La sua parola ci dice che Lui mi ama così come sono. Tutta la Bibbia, tutta la scrittura mi dice il suo amore per me nella mia situazione di adesso. Ascoltatelo. Se lo ascoltiamo apriamo a Lui il nostro cuore, il nostro desiderio e Lui può raggiungerci. E allora, se noi vediamo tutto noi stessi così come siamo, Lui compie il miracolo e dice, adesso attingete. Purtroppo quella traduzione è bruttissima, ora prendete, sembra quasi un'osservazione così di servizio, ecco, no? Prendetene ora, cioè come... Sarebbe attingetene ora. Come per dire, il compimento della vita, l'amore, il nostro compimento del nostro desiderio, la nostra vita in sovrabbondanza, è già lì, è già lì. Non dobbiamo fare nulla. Per essere felici, sovrabbondanti, avere la vita in pienezza, basta attingere. La salvezza si è già fatta presenza. La salvezza è già qui, adesso, ora. Cosa devo fare? Attingere e basta. Ma io non sono a posto, non sono... Attingere e basta. Ma io non ho fatto nulla per lui. Non importa. E questo è il miracolo. Che la salvezza si è fatta presenza senza un mio dovere, un mio merito. L'amore non va meritato. L'amore, Dio mi concede l'amore non perché me lo merito, ma perché ho bisogno. Dio mi concede la vita non perché me lo sono meritato, se no non sarebbe più dono, sarebbe un premio. Ma Dio mi concede in base al mio bisogno, non in base al mio merito. Attingine, è bellissimo questo. Ora prendetene, è lì. Ce n'è a infinito. E invece noi pensiamo di dover cambiare un po' per poter attingere. Prima diventa un po' migliore, cambia un pochino, fai un percorso, poi vedrai che potrai attingere anche tu all'amore. No, proprio il contrario. Vieni tu così come sei, abbeverati alla vita e cambierai anche tu. Dio non esclude nessuno. È Gesù che fa rivivere in sé le parole di Isaia: venite, comprate da me, senza denari, cioè senza merito, venite, prendete il latte, il miele che io vi do. Il problema è che abbiamo escluso qualcuno in realtà da questo vino che si è fatto presenza. C'è qualcuno che non può avvicinarsi ed attingere. E per concludere portano l'acqua dal maestro di tavola, che era ovviamente il maestro di tavola fuori di metafora, ancora in Giovanni era l'esperto della legge, era l'esperto, il teologo del tempo, lui era quello che assaggiava e diceva: certo che questo è buono, certo è buono perché non se lo sono prodotti loro. L'amore viene soltanto a noi per partecipazione, non ce lo possiamo creare. E dice quella bella frase: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, poi verso la fine quello scadente. Vedete, questo è, qui sta parlando l'uomo disincantato. Noi all'inizio della nostra esistenza, no? All'inizio della festa, all'inizio della vita, tutti siamo spumeggianti, no? C'è l'ebbrezza, c'è la spensieratezza, c'è la gioia di vivere, no? Poi man mano scema sempre di più. E Gesù invece è venuto a portare il vino buono anche alla fine della vita. L'entusiasmo scemerà lungo l'esistenza, l'amore per sempre. Chi attinge a questo amore anche verso la fine può sperimentare una vita sovrabbondante, una vita feconda.
sempre. Basta attingere. Basta attingere.
Non è un caso che tutta la pubblicità gioca su prodotti che mirano alla giovinezza. Perché lì si pensa che sia la vita. Invece no, tu ama e potrai essere giovane, cioè sperimentare le brezze della vita anche se sei molto in là con gli anni. Allora Gesù è venuto a portarci, a renderci disponibile l'amore, lo spirito in fondo, perché lo spirito è la vita di Dio, Dio è amore. E se noi attingiamo a questo amore, cosa viviamo? Viviamo che cosa? Ce lo dice Paolo in Galati 5:25, in un passo importantissimo. Paolo in Galati 5, versetto 22, dice: chi ha l'amore di Dio in sé, chi ha lo spirito, vivrà così, vivrà di amore, il frutto dello spirito è amore, quindi vivrà amando. Non dice, non sono in ordine, chi ne ha uno, chi ha l'amore ha tutto questo, chi ha lo spirito in sé, chi ha attinto, non chi si è meritato, occhio, non è questione di merito, ma questione di partecipazione, basta attingere per tutto, anche il cattivo, anche il delinquente, va benissimo, attingi e cambiare vita. Ma non cambia vita e potrei attingere. I religiosi dicono questo. Imparerai ad amare, vivrai nella gioia, nella pace, sarai magnanimo verso tutti, benevolo verso tutti, buono verso tutto, fedele, mite, imparerai anche a dominarti quando qualcuno ti farà arrabbiare. Attingile, vivi questo e vedrai che la tua vita cambia. Questo è venuto a portarci Gesù, o meglio, Gesù è venuto a rivelarci Dio che ci dona tutto questo. E se noi accettiamo, perché Dio non può fare violenza, quindi se noi accettiamo questo, finalmente le nozze si compiono, Lui ci bacia con i baci della sua bocca, ci trasmette, vi ricordate, no? Emette lo Spirito, alitò su di loro, quindi il senso del bacio, alitò su di loro e diede lo spirito. Le nozze si compiono, diventiamo una cosa sola, perché lui diventa una cosa sola, diventiamo Dio, se diventiamo Dio riusciamo ad amare come Dio, se amiamo come Dio viviamo i doni dello spirito che abbiamo appena detto, riconosciamo tutti come fratelli, si crea una fraternità, l'umanità cambia, viviamo in un paradiso. E chi vive in un paradiso adesso potrà vivere in paradiso anche per l'eternità.